Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
James Bond.
Sta andando live, dice,
sì.
Quindi dovremmo
su YouTube essere. Io non lo vedo ancora.
Beh, qualche secondo di ritardo ce l'ha, vediamo un po'. Streaming avviato meno di un minuto fa. Ecco, c'è già Fabrizio Leporini. Ciao Fabrizio.
Ecco.
Benissimo, quindi ci siamo sereniti. Seneniti. Allora, direi che grazie al cielo StreamYard non ci ha tradito neanche questa volta. Ringraziamo.
Io sento un feedback di ritardo, un Larsen di ritardo.
Di qualcuno che ha le cuffie troppo sparate. Aspetta, vediamo un po'. Questo è muto. Ci siamo? Proviamo? Io direi che
dai.
Ce la teniamo così. Allora, grazie a tutti, grazie a Fabrizio e Corrado che ci hanno già salutato in chat, grazie a Omar che non lo sento, questa è un'ottima cosa, e Marco Taddia che
ciao.
Lo sento basso. Omar? Di qualcosa, Omar?
Sì, no, ci sono.
Perfetto, ottimo. Allora, oggi volevamo focalizzarci sulle basi lunari tra scienza e fantascienza. Anche qua, quando abbiamo cominciato a fare i compiti, è un argomento sterminato, però direi che dobbiamo... Omar non ci sente.
No, non è che c'è un Larsen, vi sento quattro volte uno dietro l'altro.
Io sono pulitissimo, fra l'altro ho tolto... qualsiasi feedback dai miei tagliati al canale di vista, che io non saprei.
Ma riesci a tollerarci per quattro volte?
No, dopo un po' direi di no.
quattro volte da Dio e quattro volte gasolina la vedo dura, eh.
No, è proprio è sostenibile.
Io ho chiuso tutto, Biascica, chiudi tutto. Marco?
Io non ho solo il mio audio aperto, quindi non...
Vuoi provare a fare il reboot, Omar?
Guarda adesso.
Prova uno per adesso. Luna.
Ok, ci sono. Mi sentite?
Sì.
Ok, direi che adesso va meglio.
Va bene.
Scusate l'inconveniente tecnico. È bello della diretta.
Esatto. Già è un miracolo, secondo me, che si riescano a fare queste cose. Va
comunque
bene.
Che bello vedere il Taddeo in diretta, veramente una cosa, è un'emozione di quelle.
Un'emozione tantissima. No, non credo. Ah, la mia è comodo, Fabri, tu mi capisci. Altre ere, anche se io poi in realtà ho cominciato col Texas e con lo Z80 dell'Osborne, ma quello è un argomento per un'altra live. Allora, basi lunari, chi è che vuole iniziare con le basi?
Le basi del mestiere. Partiamo, no, già.
Io sono giovane, lo sai che io le basi non le conosco, sono giovane.
Parti te col solito cappello introduttivo accademico, Marco?
Allora, se vogliamo partire con l'introduzione accademica, possiamo. Io ho preparato, come al solito, ma poca roba, qualche slide, ma solo per farci capire di che si tratta quando si parla di scienza. Devo condividere lo schermo, che eccolo qua, share screen. Attimo solo, inverto la visualizzazione, eccolo qua. Vabbè, dunque, queste sono cose ovvie, però che magari sfuggono quando si dice torniamo sulla Luna, andiamo sulla Luna, base sulla Luna, eccetera, eccetera. Al giorno d'oggi l'unico razzo in grado di portare l'uomo sulla Luna è stato il Saturno V, costruito da von Braun, che era già ideatore e sviluppatore delle V1 e V2 naziste, 110 metri, quindi immaginate il più grande razzo mai costruito dall'uomo, l'unico razzo che non ha mai avuto fallimenti, defaillance, un motore che non andava nella polarizzazione, eccetera, eccetera, ma l'unico oggetto che poteva portare in orbita attorno alla Terra 120 tonnellate e fin sulla Luna 50 tonnellate. Per darvi un'idea, lo shuttle, che è figo perché sembra un'astronave, ha fatto 14 morti e poteva portare in orbita bassa 20 tonnellate, quindi poteva portare un sesto di questo cargo. In realtà non è onesto perché il suo cargo era se stesso con gli astronauti, ma insomma 20 tonnellate, quindi molto più piccolo, molto più meno performante e vabbè, questa è von Braun. La cosa interessante è che questi sono i razzi in scala, cioè via via che lo sviluppo americano, perché poi ci provarono anche i sovietici, proseguiva, ingrandivano i razzi, tutto perché fondamentalmente per arrivare in orbita si usa quella che io dico sempre è fisica del 1500, saluto anche Gianluigi che è online, è una fisica del 1500, cioè azione e reazione, io devo buttare, non c'è l'antigravità, non ci sta il motore a curvatura, non c'è niente, devo solo iniettare carburante il più velocemente possibile per andare in orbita, e questo è estremamente inefficiente, come calcolò Tsiolkovsky, un matematico e insegnante russo del fine 800 inizio 900, viene fuori che essenzialmente c'è il logaritmo, quindi essenzialmente vuoto per pieno voi avete un'efficienza dell'1%, massimo qualche punto percentuale. In parallelo i sovietici fecero la corsa alla Luna con l'N1, anche qui grosso modo era 120 metri, molti razzi piccoli, il lens flare ce lo dobbiamo tenere perché c'ho la telecamera troppo proletaria, molti razzi piccoli che non riuscirono mai a mettere insieme. Queste qui, per darvi un'idea, è una ferrovia, quindi serviva una doppia ferrovia accoppiata per spostare questo oggetto immenso. Purtroppo fallì, ci furono vari lanci, ma Korolev, che era l'analogico von Braun russo, era morto prima di operazione al cuore, quindi niente Unione Sovietica sulla Luna, e gli americani sono sino ad ora gli unici ad aver raggiunto il nostro satellite. Poi ovviamente andiamo nel fantastico, nella fantascienza, E anche qui si parte dalla Terra alla Luna, però vorrei passare in questo caso la parola o ad Omar o a Marco per cominciare a sconfinare nel fantastico e fantascienza.
Direi tacco io, poi passo la palla a Marco. Direi che faccio una sorta di salto un po' avanti nel tempo, dicendo che, se volete, la più iconografica a livello mediatico, base sulla Luna, parliamo della base lunare Alfa, cioè parliamo di Spazio 1999, che peraltro non pochi o diciamo non tutti sanno che sostanzialmente è a sua volta una sorta di progetto implementato che doveva essere un ipotetico sequel di quello che era un'altra serie che aveva anche lei una base sulla Luna, che era UFO praticamente. A un certo punto, alla fine della serie UFO, si era Jerry e Sylvia Anderson, che erano i due creatori, avevano ipotizzato questa nuova serie, che tanto si doveva intitolare nelle bozze iniziali UFO 1999, che era ambientata prevalentemente sulla Luna, tra l'altro apparente la Luna che in questa base è ancora più grossa di quella che adesso della serie UFO, per cui quella che dopo è diventata la base Alfa, e doveva fronteggiare un'invasione aliena che, mentre, se ben ricordate, la serie UFO veniva praticamente portata avanti centellinata, non per volta, invece veniva fatta in grande stile da parte di questi invasori che peraltro ricordiamo che non si sapeva da dove arrivavano, diciamo, erano ammantati di questo alone di mistero, e il bello, se vuoi, anche della serie era questa. Per cui mi ricordo, cioè, diciamo che ricordiamo anche, inutile che stiamo a ricordare la trama di Spazio 1999, perché ormai è diventata una serie storica, tra l'altro anche a un certo punto coprodotta dalla Rai, anche fra parentesi. E devo dire la verità, personalmente preferivo la prima stagione, quella cioè fatta ancora dagli inglesi, che non la seconda, quando erano entrati in ballo gli americani. Era diventata molto più fantascientifica, diciamo una sorta di art sci-fi, mentre invece la prima, ricordiamo, che era abbastanza una fantascienza all'inglese, abbastanza onirica.
Beh, perché lì c'era anche Fred Frederberg, sì, Fredberg, quello che distrusse anche Star Trek nella terza stagione, sì. Cioè un uomo, un danno per l'umanità, sì.
Per cui bella serie, tra l'altro bella da vedere ancora, tra l'altro lì si vede Jerry Anderson, che era un maestro per quanto riguarda modellini, si poteva dire che era l'egizuburaia occidentale da un certo lato, perché era questa cura maniacale di realizzare gli effetti, soprattutto i modellini. Invece, Io le passo la palla, poi Marco M, anzi, che sono qui, stasera abbondiamo di marchi, per cui praticamente. Marco, invece una recentissima, che l'abbiamo parlato più volte su Fantascientificast, è quella produzione in crowdfunding, tra l'altro, che è Iron Sky.
Sì, allora, Iron Sky ormai è uscito il secondo da poco, è su Prime Vision, per chi lo volesse vedere, è ovviamente una trasciata da... incredibile, è nato tutto da un crowdfunding, e secondo me è veramente quello più divertente, che parla della Luna, cioè di una base lunare, perché tutto si immagina che alla fine della Seconda Guerra Mondiale i tedeschi sono riusciti a scappare nella parte nascosta della Luna e nessuno li ha mai visti. E poi sono tornati sulla Terra negli anni 80, sì, mi sembra anni 80 nel primo, correggimi.
Era ambientato grosso modo ai giorni nostri. Infatti c'era tra l'altro la presidentessa degli Stati Uniti, che era una palese rimando a Sarah Palin, praticamente l'ex...
che poi la riprende anche nel proprio era ambientato nel 2018, quindi
è logico, cioè, Marco, perché dovevano risparmiare soldi, cioè è chiaro che loro ma dico sul serio, visto che era crowdfunding, gli effetti speciali erano bellissimi, eccetera eccetera, ma poi a un certo punto la scena si sposta sulla Terra, e quindi era la cosa più semplice ambientarlo nel mondo contemporaneo. No?
Sì. Sì, hanno detto che è ambientato nel 2018, adesso mi era venuto questo lapsus, non mi ricordo perché lo volevo mettere negli anni 80, ma... Ah, vabbè, il cortometraggio...
Kung Fu, come si chiamava? Kung Fu, quello...
Confusion, sì.
Salutiamo Raffaele Demolex74 che si sono uniti a noi anche nella chat.
Sì. Arriva tanta gente, vediamo stasera... Vabbè. Comunque Aerosky secondo me ha una di quelle visioni, soprattutto nel secondo si vede molto bene la base lunare che qui è in piccolo, praticamente molto...
Ma non vorrei che poi ci censurassero perché insomma ricorda vagamente alcune simbologie.
Ma si chiamava anche così come la simbologia, con la V doppio però. No, diciamo che visto in questo periodo diciamo che potrebbe essere pericoloso farla vedere, mettiamola così.
Sì.
Però è geniale, la scienza finlandese, ricordiamoci che c'è questo humor pazzesco, perché loro in realtà erano partiti da fare tutti questi spoof dei combattimenti tra le navi di Babylon 5 e Star Trek, e ne avevano fatti parecchi di cortometraggi, questa è stata la loro prima produzione di alto livello.
A onore del vero, Marco, c'era stato già prima una produzione ad alto livello di Timo Burkesuola, mi pare che sia regista, che aveva fatto quella bellissima... Cioè lui era famosissimo per aver fatto questa parodia di Star Trek che si chiamava Star Wretch, praticamente, che era passando man mano che passava il tempo, era passato da una computer grafica veramente stile Sinclair ZX80, ok, in crescendo fino ad arrivare al film che era il lungometraggio che era immediatamente precedente a Aerosky, che era
In the Beginning, mi dice Gianluigi, e Alessandro che detto che c'è videogame di Aerosky, scusa l'interruzione.
Che era letteralmente geniale, perché praticamente era veramente una presa in giro di Star Trek, e lì c'è quella famosa citazione, perché a un certo punto c'è una sorta di crossover fra Star Trek e Babylon 5, no? Infatti mi ricordo che c'era il mitico, quello della sicurezza che invece di essere Garibaldi era Gary Brandy, perché via che continuava a bere, cioè, no, e tra l'altro poi lì c'erano gli effetti, sostanzialmente c'è quello scontro fra diciamo le astronavi della flotta stellare e quelle della Earth Force, che erano veramente fatte veramente bene come cosa.
Si è unito a noi anche Salvatore Capalbi, a cui ho chiesto se è parente di un dottore, di un attore che ha incarnato il dottore, e Corrado P ci fa presente che si chiama Kung Fury, il super trash ambientato. Sì, comunque Aerosky, diciamo, è una base lunare sui generis, perché appunto solo loro hanno osato metterci questa forma a svastica nazista, che tra l'altro anche lì è un'appropriazione culturale quella della Germania nazista, perché la svastica è un simbolo assolutamente utilizzato sia in India che in Giappone per indicare i templi. Tra l'altro c'è quella e quella simmetrica ma ruotata, tanto più che spesso visto che i nostri
contemporanei... poi per i templi è quella ruotata, quindi non è quella,
però si trovano tutte e due, più quella ruotata, però in tutte e due, però spesso visto che insomma il grado di alfabetizzazione del neonazista medio non è proprio elevatissimo, si sbagliano, non riescono a farla neanche giusta, che insomma riuscire a sbagliare il tuo simbolo non è che sia proprio... Salvatore nega di essere parente del dottore, ma è quello che farei anch'io, quindi faremo un test di...
Allora, a me è piaciuto quel dottore di Capaldi, poi...
Sì, beh, c'aveva la plomb del dottore, però anche la dottoressa secondo me è molto brava. Anche se non è il primo dottore femmina, perché se vi ricordate c'è questa corto per beneficenza in cui c'era anche Mr. B, Rowan Atkinson e così via, in cui c'è il dottore femmina per la primissima volta, sta su YouTube e anche combatte con The Master eccetera eccetera, quindi se non l'avete visto, recuperato, sta sul tubo e insomma merita.
Comunque ritornando da Aerosky, così passiamo agli altri sempre riguardo alla Luna, direi che lo dovete recuperare intanto, perché è un film talmente trash che io non posso che consigliarvelo, anzi, tutti e due i film sono molto trash.
Sì. Tanto si trovano sui streaming, vero Marco? Adesso sono, mi penso
Sì,
tutti e due su Amazon Prime.
esatto, tutti e due su Amazon Prime, e soprattutto il secondo è praticamente inedito in Italia, quindi non si era ancora visto, è appena uscito praticamente, e fa vedere molto bene la base lunare e soprattutto prende in giro una parte della tecnologia che sono i fan dell'Apple, che veramente
Sì,
io
è stupenda veramente
ho
quella.
apprezzato.
Ma poi anche lì, come da un certo lato, meno del primo, ma proprio soprattutto del secondo, c'è veramente summa di tutto il complottismo che c'è, perché c'è la Terra cava, ci sono i rettiliani, e qui mi fermo. No, bello bello da vedere come me lo sono visto da poco.
Però c'è da dire che in Iron Sky, essendo, questa è una sottigliezza, ma essendo, loro avevano questa astronave, eccetera, eccetera, però era ambientato, cioè loro, i nazisti avevano tecnologia anni 50, anzi anni, fine anni 40, anni 45, e in realtà quello che va menzionato è che la tecnologia con cui si raggiunse la Luna ai tempi appunto dell'Apollo era tecnologia anni 60, anzi inizio anni 60, e con le memorie a nuclei di ferrite, con un computer, anzi qualche slide ce l'ho, ritorniamo indietro, perché ecco, queste qui sono le memorie di ferrite, ossia questo è il computer, cioè non c'era tastiera, era solo numeri, e un numero era per il verbo e un numero era per l'azione, ad esempio leggi il giroscopio, dammi questo valore qua, quindi numero e verbo, e lui ti rispondeva con un altro numero che tu dovevi vedere cosa c'era scritto. E appunto questa è la memoria, cioè è un nucleo di ferrite, ossia ognuno di questi griglia ha come gli anellini della cotta di maglia, quindi un anellino che era magnetizzato in un verso vuol dire 0, nell'altro verso vuol dire 1. Quindi ognuno di questi puntini che voi vedete qui a
Un zero
malapena è 1, 0 o 1, 1. Ecco, questo qui si vede meglio. Vedete, questo qui è l'anello. La cosa intelligente è che per cambiare la polarizzazione dell'anello, quindi per passare da 0 a 1, serviva la corrente che scorresse sia nella riga che nella colonna. Quindi riuscivi a indirizzare esattamente il bit che ti interessava, mentre per leggerlo c'era questa serpentina che lo leggeva. E questa è la ROM, cioè sempre anelli di ferrite, però intessuti dalle signore che lavoravano in una ditta appunto di tessuti, per cui se il filo di metallo passava dentro un anello voleva dire ad esempio 0, se non ci passava voleva dire 1, e quindi essenzialmente questa sequenza di anelli è una parola, mi pare, a 20 bit, e questo è il programma, cioè i programmi erano scritti in ROM in questa maniera. Era stato messo lì, e la cosa bellissima era che, a parte funzionava in maniera egregia, poteva supportare patch, poteva supportare la gerarchia dei task, come poi si è parlato tante volte quando ci sono stati dei bug, sia nel tempo dell'Apollo 11 che del 14, ma soprattutto se spegnevi e riaccendevi, siccome le memorie rimanevano memorizzate, ripartiva esattamente dal punto in cui era prima, e soprattutto non era sensibile ai raggi cosmici, perché poi l'altro problema delle memorie a stato solido sono che la radiazione dello spazio è molto più alta e potrebbe, anzi, lo fa anche sugli esperimenti miei. Ogni tanto, 2 volte fa, quando abbiamo acceso il nostro telescopio sulla stazione spaziale, il file di log di testa è arrivato tutto ciancicato. Non riusciamo a capire che è successo, ma probabilmente i raggi cosmici hanno ionizzato i chip di silicio, e quindi quello invece di scrivere cose sensate, scriveva cose vagamente sensate, eppure lì, vabbè, giorni di patema d'animo. Però la tecnologia era tecnologia anni 60. E anche adesso, se uno ci torna con Elon Musk, con i razzi nuovi, Artemis e così via, tutto bellissimo, ma la tecnologia di propulsione, per quanto efficiente sia, risparmi sui costi, ma appunto è roba del 500, i computer saranno anche migliori, ma ne devi mettere tanti in ridondanza, proprio perché devi evitare che se ci sta un'eruzione solare o vieni colpito da un nucleo, ad esempio un nucleo di ferro che ionizza 900 volte più del nucleo di idrogeno, che è più comune, rischia che ti danneggia magari in maniera non permanente i tuoi sistemi. Quindi questi oggetti qua, no, si dice sempre il pippone sullo smartphone, eccetera, eccetera, che lo smartphone probabilmente era superiore a tutta la capacità computazionale del pianeta all'epoca, appunto su.
Suggeriscono di usare il grafene.
Sì, ma il grafene che comunque è conduttivo. Il problema è che tu vuoi un chip molto piccolo perché ci vuoi mettere parecchia memoria, capacità di calcolo, farlo veloce. Però più è piccolo, più è sensibile alla ionizzazione. In realtà, se è molto grande, rischi che la pad viene colpita con maggiore probabilità. Però se appunto viene colpito dal nucleo di ferro di questi nuclei pesanti che sono di origine galattica o anche dalle eruzioni solari che ti dà idrogeno ed elio, appunto, a parte che rischi di morire se l'eruzione è molto elevata, ma rischi di danneggiare i tuoi sistemi. Poi ci sono tutta una serie di sistemi di ridondanza. Ad esempio, noi usavamo su un altro satellite memorie 10 bit. Cioè tu avevi 10 bit e 2 bit erano per fare il controllo di parità, e quindi se c'avevi un flip di un bit per la ionizzazione, lui se ne accorgeva e lo correggeva. Se c'avevi il flip di 2 bit, te ne potevi accorgere ma non correggerlo, però almeno ti accorgevi dell'errore. Quindi insomma, soprattutto per i sistemi di controllo è fondamentale. I nostri sono dati scientifici, per cui se anche ti si corrompe il file di log o una parte dei dati, non perdi molto. Ma quelli di controllo d'assetto dei satelliti o della questa famosa missione lunare o della base lunare sono essenziali.
Tornando al mainstream fantascientifico, un'altra pellicola che era estremamente interessante, anche se inizialmente era passata un po' in sordina, poi è stata rivalutata successivamente, era Moon, che era,
Moon,
quella bellissima di Duncan Jones del 2009, che se volete lì anche sotto, diciamo, la trama predominante, a parte essere ambientata in questa stazione spaziale, era, se volete, poi lo sfruttamento di questi cloni. Una cosa, Marco, ti faccio una domanda. Marco Casolino. Marco Sopra. Il fatto di che sia anche in Iron Sky, sia anche in Moon, ci siano questi, diciamo, la ricerca e lo sfruttamento di questi giacimenti di Elio 3 sulla Luna. È vero il fatto di Elio 3 e eventualmente che gli utilizzi grossi che potrebbe avere, a parte quelli energetici?
Stava anche in Planetes, perché appunto di Moon non c'ho la slide, ma di Planetes sì. Sì, però devi fare prima la fusione nucleare. Cioè è vero che la Luna è ricca di Elio 3 e quindi in vari racconti di fantascienza, appunto uno di questi Planetes, Moon anche, loro prendevano Elio 3, però l'Elio 3 ti serve essenzialmente per fare la fusione nucleare, che essenzialmente non ci abbiamo. Un nostro amico, Giampaolo Frello, ti ricordi Marco, ci siamo incontrati con lui lavora in Giappone alla fusione nucleare, però in realtà si sta investendo comunque troppo poco per riuscire ad arrivarci nei prossimi decenni. A quel punto, se tu hai la fusione nucleare, l'elio 3 diventerebbe un oggetto, un gas essenziale molto raro sulla Terra, perché appunto è l'isotopo dell'elio 4 che è quello più stabile, e quindi potrebbe diventare conveniente economicamente andare sulla Luna. Perché il problema essenziale per cui non si è tornati sulla Luna dopo gli anni 72, credo sia stato l'ultimo anno, 72. È perché... 72, sì, ho detto 62?
No, 72.
72, perché appunto non c'è un motivo economico. Una volta che la corsa alla Luna, la corsa allo spazio è stata vinta, dopodiché che ci vai a fare sulla Luna? Adesso di nuovo si sta assistendo a una recrudescenza, una rinascita della corsa spaziale, che secondo me è una cosa pragmaticamente bellissima, perché appunto riesce a ovviare per motivi politici, che di solito sono beceri, alla richiesta economica. E quindi se i cinesi vanno sulla Luna, tempo che poi è il tema di una cosa di cui ci parlerà Marco, su cui ho fatto anche una puntata, è il momento in cui anche Stati Uniti e Europa dovranno tornare sulla Luna. Altrimenti non c'è un motivo economico, questo è il problema.
Allora, per il momento non c'è motivo economico, ma c'è una spinta di un personaggio che vuole assolutamente che torniamo sulla Luna, ed è il presidente degli Stati Uniti al momento. Quindi lui ci vuole tornare, ha detto il 2024, ha detto che avrebbe fondato un corpo militare apposta per andare sulla Luna e quindi difendere gli Stati Uniti anche nello spazio, e hanno fatto questo telefilm che adesso è in onda su Netflix, e si chiama appunto Space Force. È ovviamente una presa in giro di tutto quello che accade in questo viaggio sulla, per arrivare di nuovo sulla Luna dell'uomo, quindi questo viaggio quindi prende in giro tante fasi in realtà della politica americana, ma non dico altro perché dovrete sentire una puntata a riguardo. Faccio solo notare che nelle ultime puntate di questo telefilm, cioè in Space Force, parlano appunto dell'Helio 3, perché trovano una base cinese che lo stava già estraendo lì. Ah. Quindi...
Space Force è grandissimo, però io qui lo dico e qui lo dico, se qualcuno atterra sulla Luna entro il 31 dicembre 2024, la prossima scena di fantascientifica se la pago io.
Esatto.
È registrato, sta sulla... Ciao Verusca!
Aspetta, però deve sopravvivere o no?
No, anche che non sopravvive, no, ma quello non credo che rischieranno così tanto, perché insomma il rischio che muoia qualcuno non c'è. Però insomma, non, 2024 è domani, già non riescono a lanciare James Webb, che è il telescopio quello a specchio gigantesco che è costato 8 miliardi, che può sembrare tanto, ma di nuovo è un paio d'anni di guerra in Afghanistan, e però hanno problemi a lanciare quello, il lanciatore non c'è, ma insomma il problema è che la Luna è lontana, sembra una diozia, però la Luna è a 384.000 chilometri, quindi un secondo luce. Tutta, a parte la Luna, tutta l'attività umana nello spazio si è svolta a 400 chilometri, quindi a un millesimo della distanza che c'è tra la Terra e la Luna. Se c'è un qualunque incidente, anche quando c'era... ciao Jack O'Lantern, mi piace vincere pace, ho capito, però questi continuano a vendere il 2024. Il problema è che se c'è un'eruzione solare, c'è stato un incendio alla Mir, quando ci fu l'incendio alla vecchia stazione spaziale russa Mir, loro erano pronti a rientrare giù, però non potevano farlo perché le due Soyuz rischiavano di collidere perché il volo di rientro era troppo simile, quindi l'hanno spento. Poi sono russi, quelli resistono a tutto, però sei a 400 chilometri dalla Terra, cioè meno di Roma-Milano, quindi è molto più semplice tornare a Terra. Sulla Luna sei a 3 giorni di distanza, quindi se c'è un incidente, è vero che loro vogliono fare Gateway, che è questa stazione, questa qui è una piccola stazione spaziale in orbita attorno alla Luna, da fare appunto da gateway, cioè da punto di intermedio, però insomma anche lì qualunque incidente sei a 3 giorni di distanza. Vi ricordate anche Apollo 13? Tra l'altro lì una cosa che non si capisce, anche se il film è fatto benissimo, è che quando loro studiarono le missioni lunari, decisero di fare un'orbita super furba in maniera tale che appunto cioè il rientro fosse gratis. Cioè io ti lancio, vai verso la Luna, ma se per caso non puoi fare correzioni di rotta, tu non fai niente e orbitando attorno alla Luna automaticamente ti ritrovi sulla Terra. Cosa senza la quale non sarebbero potuti salvare Jim Lowell e gli altri due astronauti. Quindi anche lì sono cose pensate, però anche lì dopo l'incidente ci hanno messo vari giorni sia ad arrivare che poi a tornare. E quindi Marco Daddia scommette sul 2029. Sul 2029 cappuccino e cornetta tutta fantascientifica, ma capace che non ci sto più neanche io, no? Nel 2029.
No, mi hanno detto che ho fatto spoiler su Space Force, ma voglio ribadire che non c'è nulla da spoilerare di questa serie, cioè è una serie prettamente comica, quindi satirica sulla politica americana, quindi non c'è niente di fantascientifico, lo voglio chiarire.
Scientifico, scusa, ma insomma...
Sì, anche fisico, cioè... soprattutto la scimmia, dai...
Appunto, non spoileriamo, Raffaele dice che se non ci arriviamo prima i cinesi, però
no,
i cinesi, Fabrizio fa notare che è la data del secondo mandato di Trump, però insomma non è credibile. Space Force è divertentissimo anche perché secondo me non cerca di farti ridere a tutti i costi, cioè non è Big Bang Theory, è una serie surreale, però realistica nell'interazione tra un governo che è ancora più comico, che però purtroppo rispecchia quello reale, e tensioni internazionali che di nuovo purtroppo nella loro comica sono drammatiche, perché appunto ne abbiamo parlato la settimana scorsa con Antonio e sempre con Omar, tutto il sud-est asiatico, le relazioni Giappone-Cina-Corea del Nord, Che cosa è che vuoi dire, Raffaele? Facciamo pubblicità al canale YouTube di Raffaele Giampietruzzi che fa questi micro.
È bellissimo.
È bellissimo, però sono troppo corte, Raffaele, le tue micro recensioni.
No, ma sono belle proprio perché sono corte.
Io voglio più Raffaele, voglio più. No, veramente, dico sul serio, Cioè, alla fine mi devi dire di più su quel dato film.
No, è perché proprio ti deve lasciare un po' di curiosità, se no
sono quelle micro. Ma i tuoi video durano ore, cioè allora.
Ma io non seguo quelle persone. Io predico bene, ma restano male, ecco.
Noi pure non possiamo parlare che siamo andati oltre le due ore, quindi non, sì, questa volta dovremmo essere più
minuti. No, io un attimo sulla Luna, voglio ricordare, secondo me, un manga e un anime che non mi è venuto in mente fino adesso che sono andato a cercare il nome, che è poco noto, praticamente non è mai arrivato in Italia, è Uchu Kyodai, cioè i fratelli nello spazio. L'hai visto te, Marco Casolino?
Sì, quello è molto realistico, quello è veramente simpatico. È tipo Planetes come impostazione, però anche lì è molto, molto, molto simpatico. Sto cercando di recuperare un'immagine e sbatterla in prima pagina. Sbatti Uchu Kyodai in prima pagina. Tanto più che la JAXA, cioè alla fermata della JAXA di giapponese, c'è sia Uchu Kyodai che. Che Galaxy Express, perché appunto poi la JAXA non gli pare vero di fregiarsi di questa cosa qua, ossia del fatto che loro sono quelli che poi portano la gente nello spazio, eccetera, eccetera, mentre poi in realtà fanno una serie di vaccate senza fine. Devo fare un attimo stop sharing. Però Uchu Kyodai è molto carino. Tu l'hai visto tutto?
L'ho visto fino più o meno alle prime 70 puntate, dopo le ultime 30 non me le sono perse, quindi ammetto che lui era arrivato, cioè, vabbè, adesso non lo spoiler, però uno dei due fratelli era arrivato sulla Luna e facevano vedere anche molto bene le difficoltà di muoversi sulla Luna, quello mi è piaciuto molto, in cui ribadiscono la necessità di avere non un GPS, perché non sarebbe molto fattibile, perché sarebbe da fare tutta la costellazione, ma avendo già una mappatura della Luna, avere uno schermo che ti proietta la strada che devi fare, perché il rischio è non vedere i crateri in cui tu stai arrivando ai 40 all'ora, una roba del genere. C'è Marco che si sta perdendo, quindi...
No, vuol dire, se taccio è bene per voi, mica devo sì, okay. Sto cercando disperatamente di mettere...
Su Planete, però, ritornando, visto che è comunque ambientato nello spazio, è ambientato nel vicino spazio e parla di un problema serio di questi anni a venire, che sono i rifiuti spaziali, che infatti ho postato anche l'altro ieri, no, o ieri direttamente, non mi ricordo più, su Fantascientificast e anche su Scientificast, un video di Gizmo che fa vedere quanti rifiuti, quante missioni, cioè quanti satelliti sono stati messi in orbita attorno alla Terra, ed è un numero impressionante, quindi c'è già una costellazione di detriti che fa paura.
Sì, tra l'altro Elon Musk non aiuta con tutti questi satelliti che poi... Cioè, essendo tanti, anche con un controllo d'assetto relativamente limitato, chiedere a Ferre se si trova in streaming, immagino Uchu Kyodai.
Ah, Uchu Kyodai? No, non c'è nessun streaming italiano. Ho verificato oggi e proprio nessuno l'ha mai preso. Quindi non...
Per cui è in originale ancora, Marco?
Sì, sì, è ancora da trasmettere, quindi non...
C'è un film con live, che però copre solamente... le primissime cose, non era fatto male anche quello, stranamente per le trasposizioni di animazione in un contesto live, che in generale quelli giapponesi fanno piena pietà con passione. Sì, Planetes, cioè, però c'è la sindrome di Kleiser, c'era anche la base lunare, infatti c'erano questi famosi ninja lunari, che era molto umoristica questa cosa, perché appunto su questa città lunare, essendoci la gravità ridotta, questi potevano fare veramente ninja, cioè fare tutte le cose che sono entrate nell'immaginario collettivo dei ninja, cioè saltare, fare, eccetera, eccetera. E anche lì poi, appunto, la base lunare era abbastanza ben consolidata, era quasi, era una città, c'era un altro sito, insomma, dal punto di vista della fantascienza è stata la Luna, forse più nei libri e sì, nell'animazione che nei film. 2001 c'è la base lunare, questa sì, la...
Dove,
fra parentesi, no, dove Plutonesh, cosa ho visto? Ah, metti via Plutonesh, basta! No, dai.
Anche Plutonesh, allora, visto ci siamo passati, dai.
Plutonesh è praticamente questo film di cui Eddie Murphy gigioneggia dall'inizio alla fine. Devo dire la verità, passato, ma neanche... se si può vedere, guardatelo, ma veramente una cosa dimenticabilissima. E tra l'altro è ambientato nel 2087, mi pare, è totalmente sulla Luna, praticamente.
Sì, un filmaccio.
Però, filmaccio.
Però talmente brutto da essere bello, cioè poi rientra in quella categoria lì. Sì,
Esatto. E beh, dice la sindrome del gatto spiaccicato, per cui praticamente è talmente orrifico da vedere che...
Raffaele, la prigione lunare di MIB 3 ce l'abbiamo, eccola qua.
Abbiamo.
Chi l'aveva citata? Omar del Fuori Onda, se sì, non sbaglio, vero?
Sì, che tra l'altro poi è ripresa anche paro paro nell'universo di Nathan Never, dove sulla Luna, fra le altre cose, c'è anche un carcere di massima sicurezza.
Ma che poi è anche logico, perché appunto in Australia tutti i paesi meno raggiungibili era dove mettevano i... Io di tutti questi carceri di massima sicurezza, a cominciare dagli X-Men in su, anche questo della Luna, che poi è chiaro che poi le esigenze di Copione fanno sì che questo è super carcere, super figo, super tutto, e il cattivo esce senza...
Come se niente fosse, esatto.
Sacrosanto, però, Raffaele, ci dovrai fare la recensione di Plutonesh,
eh? Sì, la vogliamo. Magari rete unificate con Fantascientifica a questo punto, perché si potrebbe fare. Una cosa, sempre invece in ambito di basi spaziali, e sempre parlando delle teorie del lato oscuro della Luna, vorrei anche ricordare, questo è il caso, non è dei terrestri, ma la base stellare nemica per antonomasia, che era quella dell'imperatore di Vega.
Ah, di Vega, sì, sì, sì.
Quella di Uforobog...
di Goldrake. Intanto che lo cerco, Alessandro Bidetto aveva fatto notare prima che c'è anche il videogame di Iron Sky, eh? Quindi se volete giocare contro i nazisti, a favore dei nazisti, c'è anche il videogame. Eccola qua. La Luna, quando la Luna è rossa, quelli della nostra età, esatto, sanno, la Luna è rossa, vuol dire che Vega attaccherà. E questa era la base con la nave madre che partiva dalla... Credo che fosse sul lato, quello che noi chiamiamo oscuro, ma non è oscuro, il lato lontano della Luna, ovviamente.
Sì. No, era posizionata di modo tale che non si potesse vedere, che tra l'altro poi nel manga quello di Ota praticamente poi viene letteralmente distrutta da un attacco congiunto di Goldrake e poi di quello che sono il delfino spaziale, la trivella spaziale e l'altro che non mi ricordo più qual era, e quello Goldrake 2 praticamente, che poi e da ben tre mostri spaziali di Vega rinnegati, cioè rinnegati sono che si erano convertiti alla causa dei terrestri.
Beh, perché lì nel cartone animato, spoiler ragazzi, però del 70, quindi se non volete sapere che succede a Goldrake, nel cartone animato la base si autodistrugge, cioè a un certo punto, fatto un certo numero di episodi, si prepara l'attacco finale perché loro avevano esaurito le risorse. Sì. Però il tradimento c'era anche nel cartone animato, no? Come si chiamava? Era quello dentro la moglie di Gandalf che stava
sì, dentro. Gandalf, sì.
No, non Gandalf, possibile. Gandalf è un'altra puntata. Gandalf credo che fosse.
Aspetta, che recupero. No, che poi tanto. Aspetta, recuperiamo subito. Intanto.
Ciao, Jared.
Ciao, Jared.
Intanto... magari possiamo chiedere a lui se la Luna era terraformata in Star Trek.
Esatto,
era Luna, perché ci siamo posti il problema e poi abbiamo detto meglio non dire niente, sennò poi quelli di Star Trek ci fanno le pulci, meglio evitare gaffe.
Quindi dopo, vabbè, quando ci risponderà sapremo chi aveva ragione tra di noi, quindi...
Perché c'è la teoria che praticamente io affermo che nell'universo di Star Trek a partire dal 24° secolo, tra l'altro è anche citato da Riker nella in primo contatto, praticamente la Luna è terraformata a 50, beh, non è che dice che è terraformata, dice che ci sono 50 milioni di abitanti e nelle giornate di, diciamo, di luna piena si vede addirittura questo fantomatico lago Armstrong.
Ecco. E infatti Salvatore menziona il lago. Fabrizio fa notare che sulla Luna non c'è l'atmosfera, però ecco, mi sono scordato, Amazon Women on the Moon.
Donne Amazzoni sulla Luna, John Landis, grandissimo quel film lì. Beh, ma quello lì era vederlo come fantascienza.
Buon vecchio H2O, no, perché arrivano sulla Luna, si tolgono il casco. Ah, come sospettavo, sulla Luna c'è un'atmosfera come la sulla Terra. Buon vecchio H2O.
Mi ricorda qualcosa d'altro con... su Marte non c'è ossigeno, me ne frego, esatto, vedi che
Marte. Ah, beh, quello...
No, ma Donne Amazzoni sulla Luna, in effetti, però lì entriamo poi in tutto quello che là dietro il discorso dei viaggi sulla Luna, per cui
ma c'era la battonare, voglio dire, non è che andiamo fuori tema, professore.
Lì c'era il metafilm sotto che praticamente, Donne Amazzoni sulla Luna, questa produzione di Landis, tra l'altro l'ho portata anche in un esame universitario. Come
mamma mia, che mazza! Vergognati, ma non perché poi fai l'università, sei universitario, dovevo portare
no, l'ho portato come esempio praticamente di quella che poteva essere un esempio di produzione metagenere sostanzialmente, perché non so i più dei nostri in questo caso ascoltatori, telespettatori che ci sta guardando, come si possono dire tubo ascoltatori, quelli di YouTube. Può dire così,
video ascoltatori, sì, perché sono in video.
Praticamente era questo bellissimo film, tra l'altro ricorda gli episodi, dove tra l'altro con anche un fior di cast, perché il cast che c'era dietro era veramente notevole, che prendono è sostanzialmente una feroce critica della televisione, del prodotto televisivo statunitense degli anni Ottanta, e sostanzialmente c'è il trade union è una sorta di ipotetica emittente, okay, che potrebbe essere paragonabile alle nostre emittenti private, quelle del periodo d'oro delle emittenti private, che trasmetteva questo filmaccio di serie Z, che era appunto era Donne Amazzoni sulla Luna, era inframmezzato da queste stranissime o spot o trasmissioni, o diciamo trasmissioni, fra cui mi ricordo bellissimo quella che c'era. Aspetta, come si chiama quello che è il cattivo per antonomasia, Jack Palace, che praticamente faceva una sorta di misto fra Chi l'ha visto e tipo Voyager, e identificava nel mostro di Loch Ness come che fosse Jack lo squartatore, sostanzialmente era veramente fatto.
Ah no, quello sai, non era Jack il cattivo, no, quello che tu dici, no. Che era Bullshit or Not, e quindi lui
sì, dice, sì, esatto.
E non era quello che faceva Devon in Supercar. Era quello che faceva il vecchio, insomma, l'anziano saggio, credo che al tempo ci avesse meno anni di me, adesso, in Supercar, cioè non David Hasselhoff, quell'altro, quello che gestiva la...
Infatti, è vero.
E Verusca ci fa notare First Man of the Moon con Mark Gatiss, Gioiellino, sì. Dice lei, super economico, molto inglese, ma imperdibile, che io, mentre Omar parlava non lo ascoltavo e ho messo il video appunto di George Wells, perché appunto lui... perché lui appunto anche gli uomini sulla Luna è di Wells, mentre Verne non li fa atterrare, cioè c'è questa sottigliezza che Verne e poi anche Paperino dopo fanno l'Apollo 8, cioè girano attorno alla Luna ma non ci atterrano, perché sarebbe diventato estremamente complicato poi farli ripartire, cioè lui lavora nel cannone a fulmicotone eccetera eccetera, dove sta? Eccolo qua, l'Apollo 8. Questo è Paperino appunto che crea il suo razzo e va sulla Luna, e anche l'Apollo 8 era esattamente questa cosa della traiettoria di free return, cioè di ritorno libero. E Lovell era il comandante, tra l'altro lui fu il primo a vedere, o meglio a raccontare, di vedere questi lampi di luce, cioè il fatto che la radiazione cosmica, colpendo l'apparato visivo degli astronauti, crea fosfeni, cioè crea allucinazioni ottiche di questi lampi di luce. Poi noi, è stato uno dei primi esperimenti che abbiamo fatto, prima sulla Mir e poi sulla stazione spaziale. Comunque, dice che non era popolata, secondo Jared, la
terraformata.
No.
Quindi il lago era semplicemente come dire il mare, ma era una porzione del mare della tranquillità in cui era atterrato poi l'Apollo 11, probabilmente. Vabbè. Io intanto, ritornando a momentaneamente, mi sono assentato per cercare una cosa su internet, si trova Donne Amazzoni sulla Luna. Quindi è abbastanza
Dove?
semplicemente dove stiamo parlando noi adesso, quindi bisogna scandagliare un attimo
Ok.
chi trova.
No, perché io ho un'edizione ancora in VHS originale, per cui no.
Sì, ma anche qui la qualità è
Comunque,
pessima.
no, sì, comunque recuperatelo perché vale veramente la pena, era veramente un film veramente notevole.
Ah, perché è il primo metafilm, se vogliamo,
Sì,
comunque tra i primi esempi,
no, era.
perché essenzialmente c'è questo film che è Donne Amazzoni sulla Luna, che però viene continuamente interrotto dalla pubblicità, e poi nella pubblicità ci sono tutti questi sketch, c'era anche Carrie Fisher, eccetera, eccetera. Quindi questo Bullshit or Not.
C'era Arsenio Hall che praticamente era la spalla di Eddie Murphy, praticamente, no? Era
Donno Don
veramente.
Simmons che canta tutte queste canzoni
Sì.
atroci, smielate, terribili.
No, dai, recuperatelo perché vale veramente la pena. Non lo metterei dentro come genere fantascientifico se non praticamente per la sottotrama che ha del famoso Donne Amazzoni sulla Luna, che poi era un atrocissimo film di serie Z.
Ma che è appunto talmente brutto che poi diventa bello. Gianluigi ci fa notare che su Star Trek. In Star Trek sulla Luna c'è anche Nuova Berlino, colonia, che però non, da non confondersi con la base dei nazisti, immagino. Però comunque c'è da dire che in Star Trek la Luna è trattata pochissimo, Marte per i dry dock, insomma, per le facilities dove costruiscono l'astronave, però in generale ci sono pochi eventi che hanno luogo, a parte San Francisco,
No.
appunto, la Terra.
Citarmi Star Trek Picard per piacere, perché che su Marte.
Beh, no, però anche lì è ambientato pochissimo. Ora, a parte il problema di
Sì.
defiance, però diciamo c'è poco di cose che avvengono nel sistema solare. È vero che è proiettato nella galassia e così via, però anche della Luna se ne parla poco in Star Trek.
Ecco, intanto stanno già dicendo che tra poco scatta la rissa perché stiamo parlando di Star Trek, vabbè. E qui fa notare che c'è anche Steve Guttenberg, ve lo ricorderete nei
Sì.
film come Scuola di Polizia, in Amazon Woman.
Sì. No, no, ma c'è apparente il cast, se si vede veramente, c'era forse il meglio che si poteva avere in quel periodo lì di attori e non comici.
Comunque John Landis ha fatto sempre dei film di un certo livello, quindi.
Esatto, questo forse è passato un po' inosservato in Italia, tutto sommato, però recuperatelo perché vale veramente la pena.
Beh, perché al tempo era difficile comprendere, cioè comprendere, si comprende, noi si capiva benissimo, però è chiaro, poi c'era nudità, insomma, che anche lì che aveva una valenza di critica sociale, anche quella, eccetera, eccetera, però è chiaro che. Non è una cosa che può passare in televisione se non censurata, perché c'era tutta una serie di.
Sì, infatti mi ricordo che aveva avuto un passaggio sull'allora appena costituita Telepiù, ma non quella satellitare, parlo quando era
Su quella
ancora.
digitale, quindi già nei
No,
primi anni
no,
90
no,
praticamente.
no, parlo quella terrestre praticamente, quella
Sì,
che si attaccava all'antenna normale praticamente.
cioè, ok, ho detto digitale, ma era i primi analogici criptati che c'erano in Italia.
Tra l'altro poi era da ricordare che in effetti John Landis però era una regia corale a Donne Amazzoni sulla Luna, perché c'era dentro anche Gio Dante, c'era, aspetta, oddio, come si chiamava? Kurt Gottlieb, adesso non me li ricordo, vuoi ritirare fuori la
Sì,
documentazione?
comunque sono vari registi, ognuno dei quali faceva il suo
Faceva il suo
segment.
pezzo praticamente, il suo segmento. Mentre invece torniamo sul pezzo, dopo aver citato praticamente, ecco, un excursus, abbiamo parlato di Moon, ecco, un excursus ultimamente in una delle ennesime rivisitazioni, reboot, come dire, reboot remake dell'universo del nostro amato Hideaki Anno, cioè Neon Genesis Evangelion. C'è da ricordare che in Reboot Evangelion c'è la NERF, che praticamente ha una base nel Mare della Tranquillità, che è la base Tabqa, praticamente. E poi anche la Luna è citata, nel, diciamo, in quella nella serie, si può dire serie originale di Neon Genesis Evangelion, con la famosa lancia di Longinus.
Sarebbe meglio dire di partenza.
Ah, ok.
Perché è la serie di partenza, dopo le altre sono, cioè nella mente di Hideaki Anno sono tutte, non sono dei reboot, ma sono semplicemente delle reiterazioni dello stesso universo che prova ad avere una soluzione, se non mi sbaglio, giusto?
Sì. Cioè non si sa, perché poi Hideaki Anno c'ha questa simpatica cosa che lui non ti spiega niente e poi te la devi spiegare tu, però essenzialmente da tutti indizi che ha lasciato tra CD, film, eccetera, eccetera, sembrerebbe che siano reinstanziazioni dell'universo, perché anche proprio sulla Luna, che c'è uno anche qui cerchiamo di non far spoiler, però uno degli angeli dice: ah, stavolta forse riusciamo a farla finita. Non dice farla finita, ma insomma, e c'è tutta una serie di indizi che fanno capire come sulla Luna si sia svolto più volte questo rito di far uscire quest'angelo.
Comunque, quindi... stai parlando di spoiler di un film uscito 7 anni fa, ok? E stiamo ancora aspettando il quarto da 7 anni.
Allora, tu sai che c'è la teoria che Idea che Anno abbia scatenato il Covid sul pianeta per non far uscire il film.
Ma ci manca anche quella, guarda, ci manca anche quella.
Vale. Però diciamo che ciao Samir, c'è da dire che in realtà poi nel primo, e anche se uno guarda solo i 26 episodi iniziali, forte anche poi degli spiegoni dopo, eccetera, eccetera, ma lì qui l'esperto è Omar, dovrebbe dire lui, però i 26 episodi, gli ultimi episodi possono aver lasciati tutti stupiti, basiti, F4, però poi si capisce dove voleva andare.
No. No, quello assolutamente sì, cioè hanno una logica, saranno fatti in maniera molto particolare, onirica, lisergica, mettetela come volete, però hanno un loro perché.
Poi quando ha fatto The End of Evangelion l'hanno minacciato di morte, no? Infatti lui ha messo da gigantesco crollatore la questione delle minacce di morte. Tra l'altro io su quella mi sono ispirato in Gricon, perché appunto l'idea che tu hai fatto talmente arrabbiare i tuoi fan che poi t'ammazzano, e poi tra l'altro purtroppo è successo, nel senso che poi questo deficiente pazzo scatenato è andato a dar fuoco alla questa ditta di animazione di Kyoto, e ha fatto non so se 20-30 morti, quindi cioè il Giappone c'ha queste, ma me lo diceva anche più volte mia moglie, cioè dice magari quello sta sotto di te, sopporta che tu fai rumore per 20 anni, il piano eccetera, e poi ti accoltella, cioè non viene da te e protesta. Subito. Magari
non è che viene da te subito a dirtelo,
no, non ti dice niente, o ti mettono alcuni miei colleghi, dicono che poi se qualcuno butta male la mondezza ti mettono sulla porta tutta una specie di spiegone brutto zozzo, assumendo automaticamente che tu sei colpevole in quanto straniero. Tanto più che a me, Naoko, mia moglie, non mi fa buttare l'immondezza, perché dice, a parte non sei capace, va bene. Però, premessa una mia deficienza iniziale, se per caso chiunque va lì e butta la mondezza in maniera sbagliata, sicuramente la colpa è la tua, che sei quello che l'ha fatto male. Quindi, insomma, e per appunto... questa cosa di Anno che era stato minacciato di morte perché non gli era andato bene neanche il secondo finale, poi ha avuto risvolti ancora più tragici nella Kyoani, che è questa ditta che ha fatto Violet Evergarden, tutta una serie di animazioni, poco di fantascientifico se vogliamo, ma che hanno colpito molto l'immaginario collettivo, ma poi insomma morire in quella maniera, anche lì magari qualche uscita d'emergenza in più non avrebbe fatto un soldo di danno.
Ma lo sai come lavorano e come vivono uno sopra l'altro, quindi è la normalità quello lì, bene o male. Quindi...
Allora, anche lì non ci sono regole, magari sul nuovo edificio sì, su quelli vecchi no, e molte appunto regole di fughe uscite d'emergenza, magari lì non erano state, però non erano fuori legge, cioè era tutta norma di legge, ma purtroppo quella legge. Per esempio in Giappone io ho visto una cosa che è bellissima, che è un edificio in cui ci sono persone o disabili o down, eccetera, eccetera, e l'uscita di emergenza è uno scivolo a chiocciola. Quindi tu, se devi far evacuare questo edificio in maniera automatica, eccetera, eccetera. Se non sei sicuro che le persone possano deambulare o comunque sia, tu basta che li accompagni sull'uscita d'emergenza e poi quelli scivolano giù, che è geniale, cioè a posteriori è, se volete, è ovvio. Quindi sono quelle cose che colpiscono, perché da un lato hanno una cura maniacale anche in caso di terremoti, eccetera, eccetera, della sicurezza, dall'altro poi succedono queste cose in cui fanno questi fini atroci. Poveracci. Poi per un matto che pensava che gli avessero copiato l'idea, perché poi non è che dici, sai, c'è anche un movente, non è che lo rende meno drammatico, ma almeno c'è un movente, no, sei solo un deficiente che pensava che avevano copiato il tuo libro del cavolo, e perché hanno fatto un concorso questi. Vari concorsi in cui i libri migliori, le idee migliori venivano poi o pubblicate o rese in animazione, e questo pensa gli avessero copiato l'idea. Vabbè.
Sempre ritornando invece sul discorso più che basi lunari, sul discorso della corsa alla Luna, a parte dopo mi rifaccio alla richiesta che aveva fatto Salvatore in chat. Se, io non l'ho ancora visto, se qualcuno di voi due ha visto For All Mankind, quella nuova serie di Moore che adesso è distribuita da Apple TV.
Quella mi manca, ho visto quelle altre, sì. E in generale sono fatte molto bene, anche quella su Armstrong. Diciamo, il problema di questa è che cioè, più o meno a un certo punto tutte queste cose le hanno trattate in tanti, e quindi poi è difficile che poi ti dicano qualcosa. Ritorniamo al numero 5, dove sto? Ti dicono qualcosa in più, però a cominciare insomma da First Man, poi c'erano anche un paio di serie precedenti fatte, quella presentata da Tom Hanks, che era un documentario dramatization, tra l'altro trattava molto bene quelli delle missioni successive, perché appunto poi dopo ci hanno mandato un geologo, hanno fatto c'era la rover, parecchi studi sulla struttura della Luna, anche perché poi di questo ne abbiamo parlato più volte a Scientificast, cioè il nostro sistema solare, il nostro sistema Terra-Luna è molto particolare. Nel sistema solare, a parte Plutone-Caronte, non ci sono esempi in cui il rapporto di massa tra il pianeta centrale e la Luna sia così vicino, perché è vero che lì la gravità sulla Luna è un sesto, è vero che è più piccola, però grosso modo siamo lì, non c'è... Giove è gigantesco, un pianeta gassoso gigantesco, e ha 20-30 lune molto molto piccole, anche se alcune tipo Europa, soprattutto Europa, potrebbe supportare la vita. Marte ha due Serci, cioè due lune, Phobos e Deimos, ma sono veramente asteroidi catturati, ma non c'è questo rapporto. Tanto più che il fatto che si parla di lato oscuro, ma in realtà lontano, è perché la Luna è talmente grande che con un dissipando energia per maree, praticamente la sua rotazione e la sua rivoluzione sono tidal locked, cioè bloccate, sincronizzate, e quindi mostra sempre la stessa faccia. E quindi un corpo celeste così grande, tra l'altro si presuppone che ci sia stato un altro corpo celeste che ha fatto una collisione con la prototerra, creando la Terra e la Luna, che infatti non ha metalli pesanti e così via. E però questa qui ha assorbito tutti gli asteroidi, cioè la maggior parte degli asteroidi li ha beccati la Luna, quindi in qualche maniera proteggendoci da troppi eventi tipo dinosauri, e soprattutto con la marea ti crea quel bagnasciuga che ti serve per passare da una vita marina a una vita quindi anfibi e poi una vita terrestre. Quindi non è per niente ovvio che la vita sia così comune su altri pianeti, perché probabilmente c'è bisogno di un oggetto del genere, c'è bisogno anche di grossi pianeti gassosi. Giove era molto più vicino al Sole in passato, che in qualche maniera puliscano la fascia degli asteroidi da troppi asteroidi, perché appunto altrimenti un'estinzione di massa ogni due settimane magari non è che sia molto favorevole allo sviluppo di vita intelligente su un pianeta.
Comunque bisogna dirlo che la nostra Luna ci sta abbandonando, quindi come in Spazio 1999 prima o poi le faremo ciao.
Non noi, perché no. Beh, in Spazio 1989, appunto, tra le varie assurdità in cui Asimov l'aveva criticata, era che ovviamente un'esplosione nucleare, un qualunque tipo di esplosione che ti espelle la Luna fuori l'orbita, la disintegra, cioè la quantità di energia necessaria a scaraventare la Luna fuori dall'orbita terrestre la distrugge e basta. e poi ovviamente loro incontrarono un pianeta dopo l'altro, quindi, però come diceva Omar all'inizio, la prima serie soprattutto, essendo inglese, aveva quella profondità e quel senso di mistero che poi sì. Si ritrova in molte serie inglesi, anche il Doctor Who iniziale, questo sense of wonder in cui tu sei alla balia, in balia dello spazio, in balia di quello che ti viene contro, e in qualche maniera devi far fronte agli eventi che però sono più grandi di te. Questo secondo me, è vero che noi siamo tutti, avendolo visto da bambini, non siamo oggettivamente oggettivi nell'analisi, però appunto molti dei temi che loro toccano sono ancora validi al giorno d'oggi, se uno appunto sorvola sull'aspetto scientifico.
Permettetemi di citare, per restare sempre nel tema della, diciamo, luna, esplorazione lunare, anche un film abbastanza misconosciuto del 68, girato da Robert Altman, che praticamente è Conto alla rovescia. Non so se l'avete mai visto.
No, mi manca.
Non mi dice niente.
Allora, Conto alla rovescia sostanzialmente è, si può dire che è più, vira più a un thriller, un fantathriller, che non proprio fantascienza vera e propria, però parliamo che siamo in piena corsa spaziale, e sostanzialmente a un certo punto gli Stati Uniti si accorgono però in questo punto che sono, i sovietici sono molto più avanti, per cui accelerano in maniera drastica il programma spaziale, fino ad arrivare a prendere la decisione estrema di fare andare un uomo conscio del fatto che non sarebbe mai ritornato indietro.
Bello.
Tra l'altro poi abbiamo dentro James Caan, per cui James Caan, per intenderci, è a parte il padrino, ma ce lo ricordiamo in Rollerball.
Grande film.
C'è Robert Duvall, per cui diciamo abbiamo un cast limitato, perché ovviamente le parti sono limitate. La cosa interessante però è che a un certo punto gli americani partono, fanno una missione, lui sbarca sulla Luna e a un certo punto si accorge che i russi c'erano già stati. Peccato che la missione era fallita e riesce praticamente a prendere il lander russo e a ritornare indietro. Per cui diciamo inconsapevolmente questo gesto
unificava le
due superpotenze. E recuperatelo, perché vale veramente la pena. E, tra l'altro, trovate anche, c'è una bellissima edizione in DVD della Cult Video, e tra l'altro costa anche relativamente poco, perché veniva intorno ai 9 euro.
Sì, beh, certo, ora che ce l'hai spoilerato, magari un po' meno, ma insomma.
Scusa Marco.
No, vai, finisci pure.
Sempre rimanendo nel tema dell'esplorazione alternativa lunare, a parte già citato For All Mankind, che come ripeto, però lì non posso dire niente perché mi sono limitato a vedere la prima puntata, però per i pochi che non l'hanno vista, parlo sostanzialmente della storia della corsa allo spazio completamente riscritta, in quanto qua gli americani hanno perso, nel senso che i russi sono riusciti a sbarcare per primi sulla Luna, per cui gli americani si trovano in una condizione di rincorrere i russi, e qui posso fare lo spoiler, tanto si sa, fino ad arrivare alla scelta estrema di decidere di far sbarcare un equipaggio completamente femminile sulla Luna, proprio per scopo di propagandistico. Un altro invece film che era anche lui passato abbastanza, come neanche in secondo piano, però in Italia per esempio non è mai arrivato se non una fugace apparizione al Trieste Science Fiction Festival, e quello praticamente è Apollo 18, praticamente, che sì. è un fantathriller più che altro, cioè un fantahorror più che altro, in cui si capisce come mai gli americani hanno sospeso, diciamo, a un certo punto l'esplorazione lunare, perché hanno scoperto che la Luna era abitata da queste, e qui mi fermo.
Perché anche la moglie dell'astronauta.
Sì, anche
le missioni Apollo sono arrivate fino al 17, poi appunto è finita là. Tra l'altro c'è da dire che ci sarebbero dovute essere due missioni Apollo successive a quelle appunto del 72, e in realtà poi questi razzi sono stati o messi nel museo, ma potevano essere utilizzati per costruire la base spaziale attorno alla Terra. E lo Skylab era fatto con il terzo stadio del Saturno 5, lo Skylab era questo oggetto qua, quindi quattro di questi erano lo stesso volume abitabile della Stazione Spaziale Internazionale, che ci ha messo 30 anni di più e 200 lanci in più, perché appunto le capacità di lancio erano estremamente inferiori. Questo a dire che adesso si sta assistendo a una miglioria grazie a Elon Musk, anche a Bezos, a questa ricompetizione però in chiave economica dello spazio, ma in generale dopo il 72 si è tornati drasticamente indietro, perché appunto solo il presidente attuale degli Stati Uniti può pensare che la Luna abbia un valore militare, perché è talmente lontano che non ha senso militarizzare la Luna, perché è come dire io c'ho l'impero romano, vado a mettere una legione in America, perché così la militarizzo l'impero romano, non ha alcun senso. E tra l'altro, per fortuna, lo spazio non è militarizzato, cioè ci è stato fatto il trattato di non militarizzazione, per cui non puoi avere armi, non puoi avere ordigni nucleari, perché appunto anche lì il problema essenziale...
Finché dura.
No, ma quello... No, perché il problema qual è? Che se tu per lanciare un missile nucleare, a parte se lo lanci da terra a terra, ci metti 45 minuti, perché quella è proprio la velocità orbitale. Un'orbita attorno alla Terra sono 90 minuti, quindi mezza orbita, cioè Stati Uniti, Unione Sovietica o Russia o viceversa, è 45 minuti. Se li lanci da sottomarini ci metti 20-30 minuti, ma a seconda di quanto ti avvicini. Ma se tu stai in orbita, lo lanci e ti arriva in 10 minuti, ma se puoi lanciare un missile nucleare in 10 minuti, vuol dire che non c'è difesa. Non hai tempo di fare il contrattacco, ma se non hai tempo di fare il contrattacco, tutta la NAD, Mutual Assured Destruction, viene a cadere e quindi veramente scoppia la guerra. Tanto più che lo shuttle, quando lo videro gli ingegneri sovietici, dissero, non diranno, avranno detto così, ma il significato era ma che è sta ciofega, perché dice ma non ha senso sta cosa, e il KGB raccontano, mentendo, sapendo che mentire, dice no, ma questo lo vogliono fare perché volendo loro possono mettere dentro una bomba nucleare nel cargo dello shuttle e lanciarla quando sono sopra Mosca e così via. E quindi i russi si misero a fare Buran, che è lo shuttle russo, fece un volo solo, era anche superiore per certe piccole cose, perché non era un aliante ma aveva i motori, ma poi non aveva senso di esistere, perché tu non lanci cargo ed equipaggio insieme. Appunto l'unica eccezione è il Saturno 5 che vedete qui a destra, ma perché era una cosa molto specifica, ma lo stesso von Braun voleva costruire la stazione spaziale orbitante, un po' tipo quelle di alla Babylon 5, cioè con la gravità artificiale perché ruota, eccetera, eccetera, perché sapeva che finita la spinta delle missioni lunari si sarebbe tornati giù in orbita bassa, e dice almeno io la stazione spaziale me la ritrovo. Però è andata così, e quindi siamo con la stazione spaziale internazionale, che è bellissima, però è un micro Lego costruito con 100 lance e così via. Quindi
che poi Marco, la stazione quella concepita da Brown è quella che dopo rivediamo anche in 2011 nello spazio, quella fatta ad anello.
Quella che sì, che più, quella di 2001 credo fosse ancora più grande. Tra l'altro c'è da dire che c'era anche la base in 2001 di Odissea nello spazio, perché loro da lì poi vanno per trovare il monolite, no? Era nel mi sa che mi sono dimenticato alla fine, no, non ce l'ho messa.
Nel 2001 c'era la base spaziale, praticamente sì, dopo c'erano gli scavi, fra virgolette, dove hanno rilevato il monolite.
Ecco qua. Questa è di 2001. Sì, e poi da lì hanno trovato l'anomalia volando. Tra l'altro alcuni dicono che anche la base lunare Alfa si fosse ispirata un po' come design a quella di 2001. E sì, poi
c'erano state un paio di astronavi di Spazio 1999 che erano state fortemente influenzate dalla Discovery, quella di...
Sì, con i tubi, eccetera, sì, eccetera. Esatto.
Io vorrei un attimo parlare, perché l'ho rivisto ieri sera, e quindi bisogna dire grazie alla corsa alla Luna, perché se Chernobyl sono riusciti a chiuderla, perché un lander lunare russo è stato usato per spostare dei tiriti di grafite su alcuni dei tetti senza far intervenire gli uomini, quindi è stato un riutilizzo di una missione fallita dei russi per portare l'uomo sulla Luna, però avendo dei lander a disposizione li hanno riutilizzati per quello. Fa un po' riflettere.
Non si butta niente, tanto più che i russi poi hanno rivenduto negli anni 90, ma ancora adesso vendono dei motori sviluppati per le missioni lunari, che poi vengono usati dagli americani nei razzi loro. perché comunque hanno una capacità più, sono più efficienti, perché essenzialmente le turbine che devono far bruciare il gas più velocemente possibile scaricano fuori di solito, e quindi c'è un'inefficienza del 10%, mentre i russi sono riusciti a prendersi questo 10%, a rischiaffare una turbina principale e aumentare la propulsione del 10-15%, che sembra poco, ma non è, come diceva anche Pollo, no? Sembra tanto, ma...
serve darti l'allegria, dai.
Marco invece, parlando di esplorazioni lunari e i vari Lunokhod russi, che, anzi sovietici, che erano stati precursori di Opportunity e...
Beh sì, perché le prime foto, il primo lander sulla Luna, quelli erano oggetti bellissimi. Tra l'altro c'era una sonda che stava in orbita attorno alla Luna, o si stava avvicinando alla Luna al tempo dell'Apollo 11, e i sovietici evitarono di farla avvicinare troppo, eccetera, eccetera, per evitare che in qualunque modo le interferenze elettromagnetiche potessero causare danni alla comunicazione tra Houston e la capsula dell'Apollo 11. Però i russi per le esplorazioni unmanned erano fenomenali. Ma lì il problema fu che morì Korolev, che era questo gigante dell'astronautica sovietica. Poi era stato denunciato da un suo collega e mandato nei gulag di Stalin. Si era fatto 2 o 3 anni e senza aver fatto niente, ovviamente, ma come la maggior parte. Poi era stato richiamato, messo a capo del programma spaziale, e appunto ancora adesso la Soyuz è l'N7 sviluppato da Korolev negli anni 50, e si sono evolute tutto quello che vuoi, ma se vedete Planetes, che c'è la sigla iniziale che ripercorre tutta l'esplorazione spaziale con i vari razzi, notate delle similitudini tra appunto la Soyuz, che è anni 70 e non si cambia, e anche la Voskhod, appunto l'N7, quindi anche le sonde lunari usavano questo tipo di razzi qui. Poi c'è il Proton, che è quello più pesante, ma per lanci unmanned. Gianluigi cita Armageddon, quest'altro documentario iperrealistico di come si fa a deflettere un asteroide. Sì, dobbiamo fare una puntata sugli asteroidi, forse. Sì. Sì.
Potremmo buttarla lì, Marco, una Polibio, dai.
Sì, una Polibio su Armageddon e quell'altro. Deep Impact era un po' più realistico.
No, Deep Impact, in confronto era un documentario National Geographic.
Deep Impact aveva la nave che era a propulsione nucleare, dove per propulsione nucleare vuol dire che tu usi, è il progetto Orione, che era quello che stava anche in Ascension, cioè tu usi le esplosioni nucleari per spingerti. Perché appunto l'inefficienza, dato che il carburante chimico dei razzi attuali è chimico, tu c'è una certa efficienza, ma la reazione nucleare è 1 milione di volte più efficiente. Quindi Ted Taylor e poi Freeman Dyson, che era quello della sfera di Dyson, che si trova in Star Trek, la sfera di Dyson, essenzialmente per anni hanno studiato l'idea di avere queste, ma veramente navi spaziali, cioè grandi come palazzi, grandi come Empire State Building, sospinte da esplosioni nucleari con un apposito disco, eccetera, eccetera. Raggiungevano il 10% della velocità della luce, secondo i conti, negli anni 50, e quindi, come dico sempre, anni 50, 50 anni saremmo arrivati su Alfa Centauri, con tecnologia anni 50. Quindi anche qua è molto sottile la questione del progresso spaziale e progresso tecnologico, perché non è detto che si vada sempre in avanti. Cioè la freccia del tempo, Star Trek, eccetera, eccetera, non è ovvia. E non è detto che certe soluzioni poi non si debbano, non si possano adottare. Questa dell'esplosione nucleare è fondamentale, perché poi è legata anche al paradosso di Fermi, cioè perché non ci sono civiltà nella galassia, o magari non ci vogliono contattare, ma con la tecnologia resta, quindi non c'è l'iperspazio, non c'è il warp drive, non c'è nulla, uno in teoria potrebbe costruire delle navi autoreplicanti che si spandono nella galassia, stampanti 3D, propulsione nucleare, ovviamente senza l'uomo, però è tecnologia attuale. E quindi di nuovo tu ritorni sulla domanda dove sta tutta questa gente.
Sta che nell'universo è Universal Paperclips.
Ah sì, sì, quello sì. quello ha rovinato un nostro meeting di collaborazione di EUSO, cioè ho rovinato perché poi lo spasso io. Cioè in realtà anche lì si vede che gli uomini sono tutti deficienti, perché tutti gli uomini stanno arrivando a Universal Paperclips durante la riunione, e le uniche che non giocavano erano le donne o ragazze che fossero. Hanno detto sì, figo, ma ci gioco dopo. Invece noi tutti dementi a giocare come... Infatti, Jack O'Lantern, sono droni spaziali autorubricanti. Se volete perdere 2 o 3 giorni, cercate Paperclips, Universo Paperclips, che essenzialmente è un gioco da browser molto semplice, estremamente addicting. Mi sa che quello che Ferusca è questo che dico io, è Ascension, sì. Il razzo lanciato negli anni 50 che ha ucciso, che la stagione 2 non c'è.
No, non c'è mai stata.
Per ovvi motivi non l'hanno fatta.
No, per ovvi motivi. Secondo me, allora, l'idea era buona, peccato che poi è una sorta di Twin Peaks proiettato nello spazio, che poi spazio non era. Non do
sì, che poi spazio non c'era, c'era 6, no? Quella, sì. L'attrice sì, che faceva 6. Sì, appunto, la cosa, quella è interessante, Verusca. Infatti bisognerebbe fare una puntata con Verusca sulla parte femminile della fantascienza e dello spazio. Ritieni di precettata, Verusca. Perché anche lì l'interazione tra le persone, anche i vestiti, lo stile, eccetera, eccetera, era anni 50, no, secondo me era una serie con potenzialità. Poi a me, voglio dire, quando hanno detto che quella era classe Orione, per me hai già vinto, cioè il fatto che tu ti sei andato a prendere la briga di capire che l'astronave generazionale li puoi fare con questa cosa a propulsione nucleare, per me, cioè, va bene tutto. Poi è completamente ininfluente per la trama, però...
No, è una serie che poteva, hai ragione Marco, aveva delle potenzialità, peccato che lì proprio l'hanno chiusa, appunto, non hanno fatto neanche un finale posticcio.
Beh, però il finale c'è, cioè il finale che poi in realtà quello era un esperimento, vabbè, e quindi poi succede quella cosa lì, non spoileriamo pure Ascension, sennò veramente ci ammazzano, però diciamo, peccato che chiudono così, però c'è una chiusura, che... non è lasciata...
Se non sbaglio, Marco Taddia, è su Amazon, vero? Se non sbaglio.
Sto cercando, stavo appunto verificando dove fosse.
No, è Netflix, io l'ho su Netflix.
Sì, ma adesso non c'è più su Netflix.
Lo so, bambina mistica, Verusca, ti ricordi la bambina mistica di Visitors, che si nascondevano pure loro sul lato lontano della luna?
È vero. Una cosa, vedo, allora,
non c'è più da nessuna parte.
Allora, appello di servizio per Lucia Nardi, la prossima volta se in chat magari ci comunica i suoi orari, la prossima diretta ci facciamo con lei a questo punto.
Sai perché no? Jack O'Lantern dovrebbe stare su Amazon.
Sì, ma vedo però... ancora anch'io su Amazon una roba del genere.
Ho guardato un po' su tutte, adesso verifico anche da qui direttamente entrando, ma...
Lo so che entra in ballo la pubblicità, su Infinity non c'è, no?
No.
La risposta dovrebbe essere figuriamoci se c'è, tanto è un costo basso.
No, non c'è più neanche su Prime, quindi è uscito in Italia la prima volta su Netflix, era passato a Prime, sì. Ma adesso non c'è più neanche lì.
Forse c'era stato anche all'inizio c'era anche su Forvita, anche, non sottotitolato, in originale sottotitolato, non so se anche lì...
Guarda, ho cercato con dei servizi che ti fanno il check su tutto il catalogo di tutti i servizi e non c'è, quindi non so più cosa dire.
No, ahimè il problema che si sta verificando con le piattaforme di streaming, che con diritti oggi c'è, domani non c'è più.
Sì, e così mi continui a spoilerare quello che voglio dire nelle puntate di WOS, ma va bene, comunque...
Che non ho sentito, peraltro, non... è coincidenza di pensiero, dai.
No, ma è così. Cioè il problema di queste piattaforme di streaming è che ti impongono anche loro quello che vogliono. In Giappone noi ce l'abbiamo tutte, credo, Disney, perché figurati, Netflix e Amazon Prime, però i miei figli poi anche la moglie vanno da Tsutaya, che è, come si chiama?
Il noleggio.
Blockbuster giapponese, il noleggio, perché le cose vecchie, le cose di nicchia, oppure le cose ben selezionate, non ci sono. Secondo me quella è la grossa mancanza dello streaming attuale, il fatto che tu, se vuoi andare a recuperare il film di sé o la serie vecchia o l'Amazon Women, poi non lo trovi o te lo tolgono, oppure guarda, vedilo entro la settimana prossima, se no te lo tolgo. Sì, tutto bello, però appunto...
Cioè, vedi proprio che ci sono aziende come Netflix o così che adesso stanno cercando di farsi i contenuti propri per evitare di dover toglierli dal catalogo. Poi c'è chi in Italia li toglie anche dal suo catalogo sebbene siano suoi, quindi ti viene da domandare perché pago quei soldi. E mi riferisco a una piattaforma satellitare. Però, vabbè...
No, ma il servizio, diciamo, rapporto, prezzo, prestazioni, tutti i servizi streaming, magari tutti insieme sono tanti, sono...
presi singolarmente, diciamo.
Sì, diciamo, preso singolarmente li vale. Il problema è che non è ovvio che tu, essenzialmente, sono andati falliti i negozi di DVD, e poi diventa raro trovare certe cose ed è un peccato. Sempre sullo spazio, non sulla base lunare, poi torniamo alla base lunare e chiudiamo perché siamo quasi un'ora e mezza, oggi non sgarriamo. C'è Marooned, che è un vecchio film con Gene Hackman, in cui loro si... Abbandonati nello spazio, credo che fosse in italiano, si trovano con questa capsula volo in orbita attorno alla Terra e non riescono a tornare. Ed è estremamente realistico, cioè un Gravity ante litteram senza tutte le follie fisiche, cioè di mancanza di fisica che c'è in Gravity, ed è bellissimo.
Scusa, Marco, è quello che dopo arrivano a recuperarlo anche i russi?
Sì, continua a fare spoiler, però sì, è quello.
È un film del 69.
No, prende il giro Omar su questa cosa. E poi l'altro film, che di nuovo non è lunare, però si riallaccia ai complotti sullo sbarco sulla Luna, che ancora non abbiamo citato, è quello di Marte. Dai che lo sapete.
No,
quello su Marte, quindi abbiamo qua...
Capricorn
1.
Capricorn, quello lì, quello che ha dato il là praticamente al libro, si è ispirato al libro di Bill Kingsley, quello che diceva che aveva fatto Noi non siamo mai stati sulla Luna, no?
Sì, quello, vabbè, quelle sono tutte vaccate che non perdiamo neanche tempo a sbufalarle. Infatti Fabrizio ha scritto Capricorn, però quello è veramente un bel film, cioè no, l'idea... Anche lì c'è una failure, quindi loro dovrebbero fare tutta una serie di cose e loro fanno il fake Mars landing, perché bella sceneggiatura, si riallaccia.
Volevo dire che è partito un discorso sui visitors, non so per quale motivo, però...
Perché mistica, perché aveva citato Verusca la bambina mistica di Ascension. Io ho detto guarda che la bambina mistica anche ante litteram pure lei è quella di Visitors, perché lì cambiò lo sceneggiatore. Visitors parte come una bellissima metafora del nazismo e del fascismo, perché questi arrivano e c'è un meta governo che si allea a loro e fanno i collaborazionisti più tipo Francia occupata. Poi cambia lo sceneggiatore e va in bacca. Billy Bat ci manca, Fabrizio. Stefano pure aveva indovinato con Capricorn One.
C'è gente in chat che mi dà del Tom Holland, non so se glorificarmi o no, però,
però Visitors era anche come effetti speciali, insomma, c'aveva
conto dei tempi anche.
Io mi ricordo che da piccolo me la guardavo, quindi in prima TV, sono vecchio.
Sì, era su Canale 5,
Canale 5.
Tra l'altro anche lì, apriamo e chiudiamo la parentesi, quando la fantascienza poi stava in prime time e aveva anche buoni ascolti, cioè non è che poi l'hanno tolto dopo due puntate.
Tra l'altro era stata fatta anche con battage pubblicitario incredibile.
Sì, sì, sì.
Cioè... è stata bella pompata come... Tra l'altro poi, non so se poi vi ricordate, sempre per stare in tema Visitors, il bruttissimo remake, quello che avevano fatto recentemente... Quello, l'unica cosa decente era la Morena Baccarin.
Però lì la questione delle microspie, diciamo, il tema lì era la microspia.
Sì.
Gianluigi, chi è Buck Murdoch? Mi manca proprio il più grande comandante di una base lunare è Buck Murdoch.
Voi
sapete chi fosse? Intanto che cerchiamo chi è Morena Baccarin più uno.
Lo so, Verusca, che ti ho toccato.
Però citiamo Gorski, che è il comandante che faceva sexual harassment in spazio 1999. Cioè, perché Gorski è il comandante che Koenig va su e lo rimpiazza e, ci, sì. e si dicono due o tre battute. Però in realtà ci sono le scene tagliate in cui lui si lamenta della dottoressa Ellen Russell dicendo guarda, questa è, non è non brava, cioè, non capisce niente. E fondamentalmente si capisce che lui aveva fatto delle avance alla dottoressa, lei aveva rifiutato queste avance e lui le stava facendo mobbing, quindi anche lì anni 70, ma all'avanguardia in tutta una serie, tocca tutta una serie di tre, poi sono italiani eccetera.
Gorski,
sì sì.
No, perché mi viene in mente quella famosa leggenda metropolitana di Armstrong quando è sceso, ha messo piedi, che ha detto buona fortuna mister Gorski.
Sì, 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 sì.
Che sia magari una citazione, se vuoi, ci può stare.
Allora, io ho verificato.
Ah, okay, okay. Ho dovuto cercare Gianluigi, è vero, la base lunare è quella di Airplane. Ho dovuto cercare.
Vabbè. Io ho trovato Buck Murdoch ed è un personaggio dell'era più pazzo del mondo interpretato da William Shatner.
Oh, che meraviglia!
Sulla base lunare, Gianluigi vince questa puntata. Effettivamente la citazione più raffinata è la tua. E nel frattempo c'è tutto un thread sulla Baccarina.
Comunque concordo con Stefano, secondo me, e a parte che secondo me il massimo la Baccarina l'ha dato in Firefly, che dire, veramente stratosferica.
Stava anche in Stargate, tra l'altro.
Stava in Stargate, mi pare che sia stata la sua prima grande interpretazione sulla serie finale di Stargate.
No, prima ha fatto Firefly.
Prima ha fatto Stargate e poi dopo Firefly.
Verifico immediatamente.
Le ultime stagioni.
La migliore l'ha fatta in Deadpool.
Beh, ma lì era volutamente sopra le righe volgari, insomma, cioè io. Come dire, ok, va bene, ci può stare, però...
No. Allora, Firefly l'ha fatto ovviamente tra il 2002 e il 2003, mentre Stargate SG-1 tra il 2006 e il 2007.
Punizione.
Mi metto sotto la scrivania per punizione.
Comunque la citazione vincente è quella di Gianluigi. Ci stiamo avvicinando un'ora e mezza, questa volta sarò inflessibile, visto che ci hanno detto che sì, bravi, però due ore non si può reggere. Già che quindi a un'ora e mezzo direi che dovremmo chiudere. No,
vabbè, abbiamo già parlato di un casino di serie, stavo pensando se mi stava venendo qualcosa in mente, però... No.
Un altro che l'ho visto per sbaglio, un altro film che mi viene in mente, ma che la Luna c'entra fino a un certo punto, era Oblivion, non so se ve lo ricordate, quello con Tom Cruise, sì. Che lì c'era, sì, la Luna completamente distrutta.
Sì, anche in Cowboy Bebop la Luna viene distrutta da un incidente a questo gate, che quindi spara detriti in tutto il sistema solare. Sì, comunque resta anche in... come si chiama, in Tengen Toppa Gurren Lagann,
sì, anche Gurren Lagann
è una base, quindi anche in Outlanders mi pare che fosse una base, e quindi poi via via che questo robot diventa sempre più assurdamente gigantesco,
sì. Diventa grande come la galassia praticamente. Permettetemi, Raffaele, i Transformers sono out, perché francamente, cioè, proprio almeno quelli non...
Sì, però stavano sulla Luna e non c'era una base, c'era una nave che si era schiantata.
No, c'era la nave che scappava da Cybertron, e viene fuori che la missione di sbarco sulla Luna era stata fatta apposta per recuperare il...
Segnalano...
Dice che Buck Rogers c'era una base lunare che era un casino, questo non me lo ricordo.
Questo non me lo ricordo neanch'io. Qui
anche lui c'ha... Buck Rogers pure era molto trash, ma vedibile la prima...
Sì. Tra l'altro nato sulle ceneri di Battlestar Galactica, di Galactica, quella originale, perché gran parte degli oggetti di scena erano stati riciclati. Prodotto sempre da Glenn Anderson.
Non si è buttato niente.
Esatto, infatti.
Salvatore cita Superman 2 e Verusca, sì, Kryptoniani, è vero. E anche in Trigun dice che viene incidentata, è vero.
Sì, ma anche se non vi ricordate, anche in Aero Sky praticamente tirano via uno spicchio di luna con la crepuscolo degli dèi, praticamente.
Sì, ma la cosa comica è che appunto se fate il conto la quantità di energia, ma è ovvio che queste sono talmente trash che sono belle così, la quantità di energia è talmente allucinante che non è proprio possibile. In Wandering Earth, se volete, sì, è possibile comunque, ma anche lì, ne avevamo parlato in una puntata di Fantascientificast, sì, si cerca di dare una spiegazione su come riesce a far lasciare alla Terra, ma se ha la tecnologia per far lasciare alla Terra la sua orbita, la tecnologia per fare quello che vuoi. Titan 3, giusto, però solo Titan 3 non c'era, c'era questa, la tagliava, la voleva tagliare in due, è vero?
Sì.
In Titan 3 voleva tagliare in due, e in Yamato l'impero della cometa la distrugge per dare una lezione ai terrestri. In Akira non c'era la Luna.
No.
Il tessuto salta fino alla Luna. Ah, non lo sapevo. No, io nel fumetto non me lo ricordo.
Nel fumetto, nel film, no, di sicuro. Non mi, cioè, proprio non mi viene... Kira, Luna...
Interessante che l'osservazione di Luigi che dice che Batman ha un altro batterifugio sulla Luna.
Beh, pure beh, figo. Anche lì un po' fuori mano, però, voglio dire...
Esatto, non è prettamente dietro l'angolo, però...
Ragazzi, temo, o spero, sì, per i nostri grandi ascoltatori, è che dobbiamo chiudere... ultime parole ai condannati.
Ma io grazie per avermi ascoltato, visto che ho fatto anche un po' di errori oggi, quindi
è bello della diretta, Marco.
Comunque la citazione di Gianluigi penso che vinca su tutti, perché Bat Murdock effettivamente ce lo siamo. Ecco, Corrado dice che Tetsuo arriva in orbita per abbattere il satellite militare. Sì, però il satellite non era attorno alla Luna, era in orbita bassa.
Raffaele ci chiede un'altra ora, io lo accontenterei, no, a questo punto.
Settimana prossima, allora facciamo così: la settimana prossima lo organizziamo per bene, però facciamo le declinazioni della fantascienza femminile con Verusca. Poi sì, facciamo fine tune, vediamo se può proprio la settimana prossima o no, però secondo me la verve di Verusca è un peccato che sia confinata negli aforismi su Telegram, perché effettivamente,
sì, ma lei non vuole farsi riprendere, non vuole farsi vedere, quindi
mette l'audio, voglio dire, non è un problema.
No, ma Marco, ti ricordi? No, Marco sopra Viper Verusca, per cui si ricordi che c'è il famoso progetto
ne mettiamo
la maschera di Fox davanti.
Troveremo un sistema, d'accordo. Allora, eccolo qua.
Ecco, vedi, oh, grande Marco, grande.
Ecco, potevi restare così tutta la puntata e, i nostri ascolti ne avrebbero giovato sicuramente.
Esatto. Se me lo dicevi, mi mettevo la maschera di Guy Fawkes originale, non ci arrivavo adesso. Guarda.
Prova a andarci con quella per il COVID, vediamo che succede.
Esatto.
Quella è mancata, forse, non si è visto molto. Va bene. Grazie ancora, ci sentiamo la prossima settimana se tutto va bene su queste frequenze YouTube, che poi viene ripreso anche, vediamo come. Di nuovo, buona serata e buon fine settimana. Ciao.
Ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.